Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a una nuova e ultima puntata della stagione di Terzo Tempo. Anche oggi però, per l'ultima puntata, cerchiamo un po' di raccontare il mondo a modo nostro, a modo di Terzo Tempo. Io sono Martina Stefanoni. Oggi andremo in Iran, un po' a mente fredda dopo la fine per ora di questa guerra dei 12 giorni con Israele, per parlare di come le persone hanno vissuto questi giorni, al di là delle analisi politiche. Poi andremo in Africa, e non a caso parlo così in generale, perché racconteremo di un movimento che si sta espandendo in tutto il continente, quello per la restituzione delle opere d'arte. E infine chiuderemo con il Perù, parlando di un ristorante, il migliore al mondo del 2025. Prima però, partiamo da qui.
Mira Sakur Abu Rakba, 7 Jahre alt. Jamal Aldin Al-Bahtani, 14 Jahre alt. Habiba Riyad Al-Sha'er, 16 Jahre alt. Khaled Ahmad Abdelrahman Hamad, kleiner als ein Jahr alt. Sanat Ahmed Abu Al-Umrain, ein Jahr alt.
Al-Najjar, 14 years old.
Questi sono i nomi di alcune delle migliaia di bambini uccisi nella striscia di Gaza, letti ad alta voce durante un sit-in a Berlino. Sono più di 17.000 i minori uccisi, quelli identificati nella striscia di Gaza dal 7 ottobre. Già il 6 novembre del 2023 il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, aveva definito Gaza come un cimitero per bambini. La situazione in questo anno e mezzo, come sappiamo, non è migliorata. Questa settimana il Ministero della Salute palestinese ha diffuso il report aggiornato sulle persone uccise dall'inizio del conflitto, dal 7 ottobre al 15 giugno, con nomi, cognomi, età e codice fiscale. Come dicevamo, sono solo quelli che sono stati identificati, mentre migliaia giacciono sotto le macerie senza un nome e un volto. Il documento è sostanzialmente una tabella Excel composta da 1227 pagine, e per arrivare alla prima persona con più di 18 anni bisogna arrivare a pagina 407. Pensate a un libro di 407 pagine, pensate a quanti nomi, cognomi e date di nascita ci stanno. Pensate che sono tutti minorenni uccisi in un anno e mezzo. Le prime 82 pagine invece sono bambini dagli 0 ai 3 anni, 3.663 bambini. A impressionare ancora di più però sono le primissime pagine, lì non c'è un numero con l'età come per le altre. Ci sono delle scritte in arabo, significano meno di un giorno. Poi iniziano le pagine dei neonati di 1, 2, 3 giorni e poi si passa ai mesi. Ci sono 21 pagine con i nomi di bambini uccisi prima che compissero il loro primo anno di vita, un anno vissuto all'inferno. Ci sono Aisera e Aisal Abu Al-Kusan, uccise 4 giorni dopo la loro nascita insieme alla madre. Il padre le aveva appena registrate all'anagrafe quando ha saputo del bombardamento che le ha uccise. C'è Auni Eldus, 12 anni, ucciso a Gaza City il 7 ottobre 2023 in uno dei primi bombardamenti israeliani, insieme ad altre 15 persone, di cui 7 bambini. Sognava di fare lo youtuber. C'è Youssef Abu Moussa, 7 anni, ucciso a Khan Yunis il 15 ottobre 2023, mentre guardava i cartoni animati. I gemelli Wissam e Naim Abu Anza, di 5 mesi, uccisi a Rafah il 3 marzo 2024. La loro mamma era riuscita a restare incinta dopo una fatica durata 12 anni e 3 cicli di trattamenti per la fertilità. E poi le sorelle Eve e Sidra Al-Najjar, di 7 e 5 mesi. Loro erano 10 fratelli in tutto, solo uno è sopravvissuto. Quando Guterres aveva parlato di cimitero dei bambini, il governo israeliano aveva usato la solita retorica dell'antisemitismo e i giornali israeliani avevano liquidato le sue parole come esagerate. 600 giorni dopo, mentre guardiamo in diretta questo genocidio, sappiamo con certezza che aveva ragione. Gaza is Calling di Mustafa. Don't take it again. But if you do, give me part of your day. It's the weathering you brought me. It leaves a shadow on my finger. Hit a skinhead with it last winter. And you would be proud of me. I'm not on my knees anymore. I can really feel the flow. Though you have no will to, you wanna find the people who want to kill you. There's a place in your heart that I can't get into. And God is calling. It's been years since you've been back. You can't keep what's in your hands. And God is calling. Every time I say your name, there's a wall that's in the way. And we grew up on a street where everyone meets. All our living rooms were aflame. But you led the way. How to hold it all and take the day. You wear that scarf like it's a fame. Always pack your mother's plates. You won't let anything else escape. And I can't write you a letter. You don't know how to read. You won't listen either. So when can I tell you how I feel? How I feel. And God calling. It's been years since you've been back. You can't keep what's in your hands. And God is calling. Every time I say your name, there's a wall that's in the way. Come vi anticipavo, andiamo in Iran. Analisi su quanto è successo tra Tel Aviv e Teheran, sulla guerra che è già nota come la guerra dei 12 giorni. Ne avete lette, ne avete sentite molte e non è l'obiettivo di questa trasmissione. Qui a Terzo Tempo noi cerchiamo di raccontare il volto più umano delle notizie. Oggi quindi scegliamo di raccontarvi di questi 12 giorni con un racconto di chi li ha vissuti molto da vicino. Trovare persone in Iran disposte a parlare è difficilissimo. Per questo abbiamo cercato di avvicinarci, diciamo, il più possibile. Sara Farinella ha raggiunto a Ginevra un giovane studente iraniano che ci ha chiesto di restare anonimo. Lui è di una cittadina a circa mezz'ora da Teheran, che si chiama Karaj, appunto studia a Ginevra, però tutta la sua famiglia è in Iran. E questa è la chiacchierata che ha fatto con Sara Farinella.
When we heard in the news that the Americans are putting the bases on alert, they are evacuating some non-essential personnel.
Quando abbiamo sentito sulle notizie che gli americani stavano mettendo in allerta le loro basi e stavano evacuando parte del personale non essenziale, onestamente la mia supposizione personale era che si trattasse solo di una sorta di messaggio, un modo per mostrare ai negoziatori iraniani che la situazione poteva diventare seria, oppure che, se fosse successo qualcosa, sarebbe successo solo in caso di fallimento dei negoziati previsti per la domenica di quella settimana. Ma poi era venerdì, intorno alle 2 del mattino, qui, un mio amico mi ha scritto su Telegram dicendo «stanno attaccando» e questo mi ha davvero scioccato. Penso abbia scioccato tutti. Nessuno se l'aspettava. E anche chi pensava che qualcosa potesse succedere immaginava che sarebbe stato al massimo dopo un fallimento dei negoziati, quindi domenica. Non abbiamo davvero capito cosa stesse succedendo fino a qualche ora dopo, quando abbiamo iniziato a vedere le notizie iraniane, i canali Telegram, e abbiamo visto che venivano colpite zone residenziali. E non capivo il motivo di quegli attacchi, dato che lì non ci sono strutture nucleari. Ma poi abbiamo capito che si trattava di un attacco mirato contro i comandanti dei Guardiani della Rivoluzione.
Come ha reagito la tua famiglia all'attacco?
I talked to them the day after. Mm-hmm. Which was a Friday, and Friday is the weekend in Iran, so they weren't supposed to go to work or anything, but
ho parlato con loro il giorno dopo, che era venerdì, il fine settimana in Iran, quindi non sarebbero dovuti andare al lavoro. All'inizio non sembravano troppo preoccupati, erano sorpresi. Ma forse cercavano anche di non mostrarsi preoccupati con me, almeno fino a lunedì, perché una base dei Guardiani della Rivoluzione nel centro della città è stata colpita. Si trovava a 200-300 metri dal nostro appartamento e mi hanno detto che alcune finestre del nostro appartamento si erano rotte. Quando li ho chiamati qualche ora dopo, ho capito che non riuscivano più nemmeno a fingere tranquillità. Mi dicevano che stavano bene, che erano andati dai parenti, ma era evidente che erano in stato di shock. Nei primi giorni hanno cercato di fare più rifornimento possibile, hanno fatto il pieno alla macchina nel caso ci fossero carenze. Ma la volta in cui li ha colpiti di più, come ti dicevo, è stato quel lunedì, quando c'è stato l'attacco vicino a loro. Mio padre era in viaggio verso il lavoro a Teheran, ma quando ha sentito dell'attacco è tornato indietro per raggiungere la famiglia.
La tua famiglia ha mai pensato di evacuare e quali sarebbero state le difficoltà nel farlo?
Ci sono un paio di cose da dire a riguardo. Durante quei giorni hanno completamente isolato le connessioni con l'esterno. Non riuscivo a contattare né la mia famiglia né i miei amici, né tramite WhatsApp, né Telegram, né chiamate. Niente. Ogni volta che ci sono proteste, il governo iraniano trasforma internet in una rete nazionale isolata, senza accesso all'esterno. La loro giustificazione è che i droni usati dagli israeliani o dalle spie del Mossad comunicano con le basi o con Israele attraverso internet, il che è falso.
Communicate with their bases, with Israel, like these drones, which is again false and not true.
Un altro problema di cui sentivo parlare era che le stazioni di servizio non avevano abbastanza carburante. Era difficile fare benzina e mettersi in viaggio. Chiunque avesse potuto lasciare la città lo ha fatto, ma la maggior parte non poteva nemmeno partire, perché non aveva abbastanza soldi per sostenersi qualche giorno o settimana fuori. Non era affatto pratico per la maggior parte delle persone.
But I think most people couldn't even leave, like because they didn't have enough money to sustain themselves for like a few days or a week or two being on the road. So it wasn't very practical for people to try to leave.
Quali sono ora i sentimenti riguardo alla situazione e quali sono le tue aspettative?
But I think we are going to see. This is what my feeling is that we're going to see.
La mia sensazione è che nei prossimi mesi vedremo accadere cose interessanti in Iran. Dobbiamo solo aspettare e vedere. Molti degli esponenti più radicali del regime sono ormai scomparsi. Dobbiamo vedere cosa succederà.
To our sisters, to our mothers,
fina musso, farà fina musso, farà fina musso. You're stronger than you know.
Con Farafina Musso della musicista belgo-camerunense Lubiana ci spostiamo lentamente verso l'Africa.
Is a woman, I know God is a woman, even man needs a woman by his side, a superwoman. If we all love a woman, then shall we respect our woman's daughters, sisters, mothers, warriors. Farafina Musso, Farafina Musso, Farafina Musso.
Indociles, lumière, lueur, éclair de nuit, vos champs de fleurs couvrent nos ruines. Écoute, les cœurs, j'écoute, vos cœurs. Qu'importe l'abîme, toujours revient la vie.
Quest'estate andrete a visitare un museo in qualche capitale europea, fate caso a quante opere africane sono esposte. Molte di queste sono opere d'arte sottratte ai paesi africani durante il periodo coloniale. E ora, in tutta l'Africa c'è un movimento che sta prendendo sempre più piede, che chiede la restituzione di queste opere, che sono parte della memoria, della storia, del patrimonio culturale e artistico dell'Africa. Sara Milanese ne ha parlato con Valentina Giulia Milani, giornalista di Internazionalia, partendo da un caso recente in cui questo movimento ha ottenuto una vittoria.
La Nigeria ha ricevuto ufficialmente 119 manufatti che erano stati saccheggiati e che sono stati restituiti dal governo dei Paesi Bassi, nell'ambito proprio del processo di rimpatrio di migliaia di bronzi del Benin trafugati oltre un secolo fa da vari paesi europei. La cerimonia di consegna si è tenuta lo scorso fine settimana nello stato di Lagos, nello stato nigeriano di Lagos, e rappresenta uno dei più grandi singoli rimpatri di beni culturali nella storia della Nigeria. E la restituzione si conferma, come dicevi, che la questione del ritorno dei beni culturali trafugati durante l'epoca coloniale sta ormai assumendo una dimensione sempre più estesa. Questi manufatti vengono restituiti, sono stati saccheggiati da diverse potenze, distribuiti in diversi poi musei occidentali e quindi vengono restituiti alla Nigeria. Nel dicembre del 2022 la Germania per esempio ha riconsegnato ufficialmente 21 bronzi, e l'altro caso emblematico è appunto la recentissima restituzione da parte dei Paesi Bassi. Questi bronzi vennero saccheggiati a fine 800, se non ricordo male nel 1897, dalle truppe britanniche durante appunto la distruzione del Palazzo Reale di Benin City.
È un po' uno scenario che si è registrato in tantissimi altri contesti africani, quello dell'arrivo di truppe dei paesi colonizzatori e poi la redistribuzione, no? Il trafugamento da una parte, la redistribuzione e poi la sistemazione nei tanti musei che vediamo oggi. Generalmente come reagiscono però i paesi, diciamo così, occidentali e i musei di fronte a queste richieste? Perché se sono pochi, diciamo così, i casi di restituzione che possiamo già raccontare, questo sembra più che altro un indice, no, di una certa riluttanza a lasciare andare delle opere così importanti.
Le motivazioni che vengono addotte sono numerose. Tra le più frequenti ci sono la presunta tutela della conservazione, accenni all'accessibilità globale, ovvero l'idea che le opere siano maggiormente visibili a un pubblico internazionale se conservate in musei occidentali. A volte si parla anche di mancanza di garanzie sul fatto che nei paesi di origine vi siano condizioni museali e infrastrutturali adeguate per proteggere e anche valorizzare queste opere. Ovviamente queste argomentazioni sono sempre più messe in discussione perché presuppongono, come dire, un'incapacità africana di custodire il proprio patrimonio. Sono anche motivazioni che ignorano che l'origine di molte di queste opere è un atto di violenza. Non va dimenticato che adesso tantissimi paesi africani, a partire proprio da Nigeria, Benin, ma anche Senegal, stanno investendo in nuovi musei, in politiche culturali, proprio per accogliere e riappropriarsi del proprio patrimonio. Quindi questa resistenza occidentale, che ritroviamo particolarmente in Gran Bretagna e nello specifico nel British Museum, non è, diciamo, solo giuridica, ma è a mio avviso anche ideologica, se non politica.
Restiamo un po' in tema vacanze, diciamo. Se qualcuno di voi quest'estate andrà in Perù, sappia che nella capitale Lima c'è il ristorante migliore al mondo. È il Maido, con il suo chef giapponese Mitsuharu Tsumara, che ha contribuito a ridefinire la secolare tradizione culinaria nippo-peruviana. Una cucina che, oltre a essere buonissima, ha anche una storia molto interessante. Ce ne parla Nicolò Vecchia.
Maido! Proclamato y ovacionado, Maido ya había hecho historia por diversos reconocimientos, pero ahora se coronó como el número uno en la última edición ranking de los 50 mejores restaurantes del mundo.
La storia del successo della cucina peruviana a livello internazionale e della sua straordinaria evoluzione negli ultimi 20-30 anni ha un passo piuttosto lungo e molto concreto e molto solido. E in questo momento viene celebrato questo ristorante che si chiama Maido, appunto, e che ha uno chef che si chiama Mitsuharu Tsumura, quindi evidentemente un nome che non ci fa pensare istintivamente al Perù. Questo è un pezzo di questa grande storia che viene raccontata anche da questo successo, perché raccontiamo lo sviluppo di una cultura che proprio nasce dall'incontro, dalle mescolanze e da intanto uno una straordinaria biodiversità, parliamo di uno dei paesi più biodiversi del mondo, con materie prime che vanno dalla selva amazzonica alle Ande, con davvero una quantità incredibile di prodotti che noi non conosciamo e che sono unici e originali di quelle terre. E abbiamo anche contemporaneamente una serie di cuochi che nel corso di questi 20-30 anni hanno dato un grande stimolo allo sviluppo di una gastronomia basata poi sull'incrocio con le influenze europee, spagnole e italiane, quelle africane e quelle asiatiche, i cinesi e i giapponesi. In Perù c'è una comunità giapponese molto numerosa che ha iniziato a lavorare nei ristoranti peruviani gradualmente ha introdotto tecniche, ingredienti e soprattutto proprio sguardi sul mondo della cucina che poi hanno fatto nascere una cosa che si chiama Nikkei, scuola Nikkei, cioè un modo di incrociare la cucina peruviana con quella giapponese, che non è una fusion, non è semplicemente prendo un ingrediente e lo infilo in una ricetta peruviana, si tratta di uno sviluppo che nel corso dei decenni ha creato qualcosa di vero e di originale che oggi appunto si chiama cucina Nikkei e che è quella che viene proposta all'interno del ristorante che ha vinto la World 50 Best, Maido appunto, che però ad esempio da qualche anno ha iniziato a inserire nei propri menu anche un altro stile di cucina che si chiama Cifa, che è invece l'incrocio tra le tradizioni e gli ingredienti peruviani e la cucina cinese. Io credo che però vadano citati almeno un paio di altri cuochi che appunto hanno permesso in questi anni lo sviluppo e anche il successo a livello internazionale della cucina peruviana. Il primo è sicuramente Gaston Acurio, che non è soltanto un cuoco ma è anche una persona che in molti modi ha utilizzato la gastronomia anche a livello sociale ad esempio costruire un'alleanza con i contadini peruviani perché il loro lavoro venisse riconosciuto e pagato il giusto, utilizzando quindi la propria visibilità, il proprio grande successo anche per aprire ristoranti molto accessibili oltre che quelli più eleganti più esclusivi. Gaston Acurio è stato forse il primo a portare nel mondo questa cucina fatta di incroci è fatta di dialogo tra culture diverse. E poi un altro si chiama Virgilio Martinez, che ha vinto lo stesso concorso della World 50 Best un paio di anni fa e che quindi non partecipa più perché una volta che si vince non si partecipa più. Virgilio Martinez ha davvero creato un sistema, un ecosistema gastronomico intorno a un ristorante che si chiama Central, che si trova sempre a Lima, ma poi molto importante l'aver creato un team, un laboratorio di ricerca che si chiama Mater Iniziativa, che fa un lavoro straordinario in particolare nel territorio andino nella ricerca, nella catalogazione di tutte queste straordinarie unicità che si trovano in quel territorio, ad esempio centinaia di tuberi diversi di patate diverse che si trovano esclusivamente lì e che ad esempio a un certo punto hanno portato alla creazione di un menù degustazione in questo ristorante che si chiama Central con 258 ingredienti esclusivi, unici al territorio peruviano, per cui davvero si tratta di un lavoro che ha un 20-30 anni di grande sviluppo e che oggi porta questo tipo di frutti.
E con questo chiudiamo questa puntata di Terzo Tempo e chiudiamo anche questa stagione di Terzo Tempo. Vi ringrazio tutti per essere rimasti con me oggi e in questi sabati di questo anno. Potete recuperare tutte le scorse puntate sul sito di Radio Popolare oppure su Spotify. E allora, grazie mille a tutti e a tutte, una buona giornata e una buona estate da Martina Stefanoni. Ciao!